Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Donald Trump alla convention repubblicana di Milwaukee terrà un discorso diverso. L'attentato è un'opportunità per unire il paese. Inchiesta a shock a Reggio Calabria, due feti ritrovati in un armadio, indagata una donna di 24 anni. Meloni e Manfredi firmano il protocollo per Bagnoli, sul tavolo 1,2 miliardi per la rigenerazione dell'ex area industriale. Allarme ONU e UNICEF sui vaccini, salvavita nei bambini sotto i livelli pre-Covid, quasi 3 milioni in più quelli non protetti. Calcio, Spagna campione d'Europa, Argentina vincitrice della Coppa America, Lautaro Martinez protagonista, verso il ritorno in Italia Morata, tutto fatto per l'arrivo al Milan. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la corsa presidenziale negli Stati Uniti. Dopo l'attentato che l'ha colpito in Pennsylvania, Donald Trump è atteso alla convention repubblicana di Milwaukee, dove ha anticipato terrà un discorso completamente diverso da quello che avrebbe pronunciato se non ci fosse stato l'attentato. Trump parla di una opportunità di unire il paese. Anche il presidente Biden ha cercato di abbassare i toni. L'attentato, ha detto, ci impone di fare un passo indietro. Sentiamo.
È già in Wisconsin Donald Trump, in vista della convention repubblicana che prenderà il via tra qualche ora a Milwaukee. Scendendo dal suo aereo, il tycoon ha alzato il pugno, così come aveva fatto lasciando il palco di Butler dopo il fallito attentato. L'ex presidente ha fatto sapere di aver cambiato il suo discorso, atteso per giovedì, giorno nel quale verrà ufficializzata la sua candidatura alla Casa Bianca. È un'opportunità per unire il paese, mi è stata data questa possibilità, spiegato in un'intervista Trump. Con un discorso alla nazione, intanto, anche Joe Biden è tornato sull'attentato di Butler, invitando tutti ad abbassare i toni.
There's no place in America for this kind of violence or any violence for that matter.
Non c'è posto in America per questo tipo di violenze. L'attentato impone a tutti noi un passo indietro, ha detto il presidente americano. La politica non può essere un campo di battaglia. Le decisioni si prendono nelle urne, con il voto e non con le pallottole, ha sottolineato Biden. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto i servizi segreti statunitensi finiscono nel mirino delle critiche, in particolare il Secret Service, l'agenzia che si occupa della sicurezza dei presidenti e delle loro famiglie. Il Congresso ha annunciato che indagherà sulle responsabilità e sulle eventuali falle.
Thomas Matthew Crooks, il ventenne che sabato scorso, sparando, ha ferito Donald Trump durante il comizio, avrebbe agito da solo. È al momento l'ipotesi formulata dall'FBI, che indaga per tentato omicidio e terrorismo interno dopo l'attentato, costato la vita ad uno spettatore e il ferimento grave di altri due. Inoltre, l'arma usata nella sparatoria era un fucile AR-556 acquistato legalmente. Ancora ignoto il movente del giovane, registrato come elettore repubblicano in Pennsylvania, ucciso a sua volta dalle forze di sicurezza durante l'attentato e nella cui auto e abitazione sono stati trovati esplosivi, mentre è emerso che frequentava un poligono a 80 chilometri dal luogo del tentato omicidio. Intanto il Secret Service è nella bufera per le falle nel sistema che doveva proteggere Trump. L'emittente NBC rivela che il tetto da cui ha sparato l'attentatore era stato valutato come potenzialmente vulnerabile, ma lasciato alla sorveglianza della polizia locale. E mentre resta da capire come abbia fatto l'uomo armato a salire inosservato sull'edificio, arrivano nuove accuse al servizio di sicurezza, prontamente negate, di aver dirottato risorse dal comizio di Trump alla difesa della First Lady Jill Biden, che stava parlando a Pittsburgh ad una cena elettorale, mentre l'FBI segnala che dopo l'attentato online è aumentata la retorica minacciosa e il numero delle persone che si spacciano per l'assassino. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia con la cronaca. In primo piano un'inchiesta shock a Reggio Calabria su un duplice infanticidio. È l'ipotesi di reato per la quale la procura di Reggio Calabria ha aperto un'indagine nei confronti di una ragazza di 24 anni. L'inchiesta nasce dal ritrovamento in un armadio di due feti avvolti in un lenzuolo.
I due feti trovati senza vita erano avvolti in un lenzuolo all'interno di un armadio. A scoprirli, insospettita dal cattivo odore proveniente dal mobile, è stata la madre della 24enne che le avrebbe partoriti, ora accusata di duplice infanticidio. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza, residente nella zona sud di Reggio Calabria, si sarebbe recata in ospedale nei giorni scorsi accusando malori ed è stata ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia. Da chiarire anche le circostanze legate al parto. La 24enne in queste ore sarà sottoposta posta di interrogatorio, ma la polizia ha già iniziato a sentire familiari e conoscenti, compreso il fidanzato. Intanto le salme sono state sequestrate per gli adempimenti di rito e per eseguire l'esame autoptico, al fine di capire se i due gemelli siano nati, morti o deceduti successivamente, e ancora se la 24enne abbia partorito da sola o sia stata aiutata da qualcuno. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria.
A Roma invece fa discutere il caso di una violenza nei confronti di una infermiera a bordo dell'ambulanza da parte di un commerciante di origini indiane di 55 anni che poco prima era stato bloccato dalla polizia.
Violentata a bordo di un'ambulanza da un uomo appena soccorso. È successo sabato nel tardo pomeriggio a Roma, un'infermiera di 24 anni del 118 nel quartiere San Lorenzo. Tutto, scrive Roma Today, è iniziato intorno alle 19.30, quando al numero unico per le emergenze sono arrivate delle telefonate dai residenti di San Lorenzo perché un uomo stava danneggiando un negozio. Gli agenti del distretto San Lorenzo hanno notato che l'uomo, un sardo del quartiere, stava distruggendo la sua stessa attività poiché, secondo quanto appreso, il 31 luglio avrebbe ricevuto lo sfratto per morosità. I poliziotti hanno così bloccato l'uomo ubriaco e l'hanno messo a bordo di un'ambulanza del 118 dove è avvenuta l'aggressione, mentre il commerciante veniva portato in codice rosso al policlinico Umberto I, poco distante dal quartiere. Durante il tragitto l'uomo si sarebbe divincolato dalle cinghie della barella e poi si sarebbe slacciato i pantaloni salendo addosso all'infermiera di bordo. La donna, urlando, è riuscita ad attirare l'attenzione dei colleghi che si sono fermati e i poliziotti sono intervenuti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Bagnoli questa mattina per la firma del protocollo d'intesa con il commissario straordinario di governo nell'ex area industriale, che è anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, per la rigenerazione di questo importante sito di cui si parla da anni. Sentiamo tutto da Laura Viggiano in diretta. Buongiorno.
Sì, buongiorno. La Presidente del Consiglio è andata via poco fa a Bagnoli. Le istituzioni vogliono assumere l'impegno, che è l'impegno a rispettare ciò che si annuncia, dice la Premier, ricordando che qui è previsto il piano di rigenerazione urbana più ambizioso d'Europa. Tante volte si è parlato di una svolta nella zona di Napoli Ovest, area ex Italsider. Oggi il territorio che si affaccia sul Golfo di Pozzuoli attende il completamento del risanamento ambientale, quindi delle bonifiche e la rigenerazione urbana. Appunto, fuori un gruppo di manifestanti, il comitato Bagnoli Libera, studenti, antagonisti. A loro e ai cittadini Meloni manda un messaggio, vorrei dire che li capisco, e parla dei fallimenti degli ultimi 30 anni, dei risultati mancati in un'area di rilevante interesse nazionale. A Bagnoli negli ultimi 10 anni è mancato un aspetto non secondario, le risorse, dice ancora Meloni. Oggi l'accordo siglato pochi minuti fa vale 1.218.000.000 di euro di fondi di sviluppo e coesione. Questo dovrebbe permettere tra l'altro di indire nuove gare per gli interventi necessari, il completamento delle bonifiche. La sfida, afferma Giorgia Meloni, è trasformare un'area inquinata e abbandonata in un moderno polo turistico balneare. Intanto i manifestanti sono arrivati all'ingresso dell'auditorium a porta del parco di Bagnoli. La Premier è già andata via, la polizia presidia il cancello, la situazione al momento sembra sotto controllo. È tutto, linea allo studio.
Grazie alla nostra Laura Viggiano. Adesso torniamo all'estero con la cronaca. Un'autobomba esplosa ieri sera fuori da un ristorante a Mogadiscio, capitale della Somalia, uccidendo 5 persone e ferendone 20. Lo ha dichiarato la polizia somala, spiegando che l'attentato è avvenuto mentre i clienti stavano guardando la finale degli europei di calcio Euro 2024 in televisione. La polizia ha poi accusato dell'attentato i ribelli islamici. Intanto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si trova in Brasile, nella capitale Brasilia, prima tappa del suo viaggio, che lo farà incontrare anche col Presidente Ignazio Lula da Silva.
Sono passati 24 anni dall'ultima visita di un presidente italiano in Brasile. Sergio Mattarella, arrivato a Brasilia questa domenica, avrà oggi un incontro con il presidente Lula da Silva per cercare di ricucire il legame tra l'Italia e l'America Latina, che negli anni si è sempre più indebolito. Durante il suo viaggio di Stato dello scorso anno in Italia, Lula aveva parlato dell'interesse del Brasile di non solo rafforzare il rapporto con l'Italia, ma anche cercare di stabilire un rapporto più moderno e civile tra l'Unione Europea e America Latina. L'incontro tra i due presidenti sarà l'occasione per uno scambio sui diversi temi in agenda, dalla lotta ai mutamenti climatici alla transizione energetica, la lotta contro la fame e le disuguaglianze. L'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur sarà anche tra i temi in discussione. C'era un'intesa quasi raggiunta dopo anni di negoziati, ma l'accordo sembra ora più lontano. Esistono forti legami culturali tra l'Italia e il Brasile. Quest'anno si festeggiano i 150 anni dell'immigrazione italiana nel paese. Oggi sono più di 35 milioni di discendenti di italiani e 750.000 hanno diritto a votare nelle elezioni italiane. L'Italia è una delle principali fonti di investimenti diretti dell'Unione Europea in Brasile. Nel paese operano più di 1.000 imprese italiane e generano circa 150.000 posti di lavoro. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nuovo allarme dell'OMS e dell'UNICEF: aumentano nel mondo i bambini non coperti dalle vaccinazioni salvavita.
Mezzo milione di bambini nella regione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità risultano non completamente vaccinati nel loro primo anno di vita. Lo segnala l'OMS Europa nel giorno della pubblicazione del report OMS-UNICEF, che fotografa i trend globali di immunizzazione contro 14 malattie. Vaccinazioni pediatriche che sono in stallo nel mondo, sotto i livelli pre-Covid. Nel 2023, spiega l'OMS, i livelli globali di immunizzazione infantile si sono arrestati, lasciando molti bambini senza protezioni salvavita, e rispetto al 2019 si stimano 2,7 milioni di bimbi in più non vaccinati o sottovaccinati. Tra le cause, interruzioni nei servizi sanitari, sfide logistiche, esitazione vaccinale e disuguaglianze nell'accesso ai servizi. Tra i dati più allarmanti, quelli sul morbillo, una malattia potenzialmente mortale. La bassa copertura vaccinale sta già provocando epidemie di morbillo, che negli ultimi 5 anni hanno colpito 103 paesi, dove vivono 3/4 di tutti i bambini del mondo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora lo sport, con la domenica dalle grandi emozioni tra Wimbledon, con la vittoria di Carlos Alcaraz su Novak Djokovic, e gli europei di calcio vinti dalla Spagna sull'Inghilterra. Uno dei simboli della Spagna, il capitano della nazionale Morata, sembra sempre più vicino al ritorno nel campionato italiano, mentre un altro bomber ben noto al calcio italiano, Lautaro Martinez, è stato protagonista sempre ieri della finale di Coppa America. Ce ne parla Dario Ricci.
Storie di bomber, quelle che ci regala la domenica del calcio. Da Berlino a Berlino, la parabola di Alvaro Morata. Nel 2015, proprio all'Olympia Stadium, perse con la maglia della Juventus la Champions League nella finale col Barcellona. Ebbene, ieri sera il capitano della Spagna si è riscattato col trionfo europeo sull'Inghilterra. E nel destino di Morata c'è ancora la Serie A, perché dopo la lunga parentesi bianconera, Morata è pronto a tornare nel nostro campionato, questa volta con la maglia del Milan. Ore davvero decisive, visite mediche che dovrebbero essere fatte a Madrid forse proprio oggi, poi la firma del contratto, un quinquennale addirittura a circa 5 milioni di euro a stagione di ingaggio. Queste le cifre e la durata che circolano, con un Morata che si congiungerà alla truppa rossonera dopo le meritate vacanze, visto il successo europeo. Storie di bomber, dicevamo. Ebbene, l'altro è uno dei cannonieri principi del calcio mondiale, Lautaro Martinez, capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A con la sua Inter, campione d'Italia, che ha deciso con un suo assolo, con una sua stoccata, la Coppa America, ancora una volta in favore dell'Argentina contro la Colombia nella finale di Miami. Argentina che quindi bissa col prestigioso successo continentale il successo mondiale di Qatar 2022, e stavolta Lautaro davvero grande protagonista. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Donald Trump alla convention repubblicana di Milwaukee: terrò un discorso diverso, l'attentato è un'opportunità per unire il paese. Meloni e Manfredi firmano il protocollo per Bagnoli, sul tavolo 1,2 miliardi per la rigenerazione. Inchiesta sciocca a Reggio Calabria, due feti ritrovati in un armadio, indagata una ragazza di 24 anni. Allarme ONU UNICEF sui vaccini, salvavita nei bambini sotto i livelli pre-Covid, quasi 3 milioni in più quelli non protetti. Eccoci qua, 13:17 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666 per scrivere i vostri messaggi, per commentare le notizie di oggi. Ripartiamo dagli Stati Uniti. Dopo l'attentato a Donald Trump la notte tra sabato e domenica, che cosa accadrà, quale sarà l'effetto, l'impatto su questa campagna elettorale sia dal lato dei repubblicani? Trump ha detto poche ore fa che farà un discorso diverso, ha parlato di unità, un'opportunità di unità per il paese, che impatto avrà anche sui democratici, che erano già in grossa difficoltà con Biden, e secondo tutti gli analisti questo attentato a Trump avrà l'effetto di rafforzare un pochino inevitabilmente la sua candidatura. Cosa sappiamo anche dell'attentatore Matthew Crooks, che abitava a 60 chilometri dal luogo dell'attentato in Pennsylvania e che ha sparato con un fucile di proprietà del padre, e chissà se anche la questione delle armi tornerà ad avere un impatto sulla campagna elettorale. Ne parliamo di tutto questo con Giovanni Borgognone, docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Torino, esperto di politica americana. Benvenuto Borgognone, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, la domanda che tutti si fanno è cosa cadrà, che, diciamo, senza arrivare a prevedere il futuro, ma cosa è prevedibile, che tipo di impatto è prevedibile che possa avere questa notizia sulla corsa alle presidenziali? Comincerei dividendo il fronte, fronte repubblicano e poi vediamo il fronte democratico. Fronte repubblicano, Borgognone?
Sul fronte repubblicano Trump ha guadagnato punti, diciamo, dal punto di vista politico, perché il suo spirito da combattente è stato apprezzato da tutti, anche da coloro che erano critici nei suoi confronti. D'un tratto, diciamo, quelli che apparivano difetti vengono apprezzati come pregi: appare coraggioso, determinato, patriottico, tutte cose che i repubblicani, anche quelli vecchio stile, quelli più scettici nei confronti di Trump, o quelli addirittura che tra gli elettori pensavano di non andare a votare, possono indurli invece a sostenerlo. E Trump è scaltro nello sfruttare la situazione. Lei ha fatto presente anche già questo annuncio di un cambiamento, sì, in qualche modo, nel suo discorso. È un geniale comunicatore, l'abbiamo visto fin dai primi secondi.
Coglie la novità della situazione per sfruttare al meglio il momento, parlando di unità nazionale.
Sì, certamente. Ricompattare i repubblicani, questo è quello che intende fare, anche quelli che erano meno convinti, diciamo, della sua candidatura. Attrarre anche gli elettori religiosi. Il riferimento che ha fatto a Dio, insomma, in qualche modo nelle ore successive all'attentato è significativo da questo punto di vista, e ha avuto subito anche da parte dei leader evangelicali commenti positivi e, insomma, un forte sostegno. Quindi è per lui un rafforzamento, anche se, come dire, le elezioni, come molti sondaggisti hanno rilevato, sono ancora lontane,
mancano ancora, possono succedere ancora delle cose. Sul fronte, esatto, democratico, professor Borgognone, invece qua un bivio sembra proprio netto, cioè cosa accadrà su questo passo indietro di Biden? Perché qualcuno, leggevo delle analisi, dice: beh, insomma, adesso i democratici potrebbero pensare che questo salto nel vuoto, il cambio di candidato di fronte al gap che è aumentato per via di questo attentato, possa non valerne la pena, cioè meglio non rischiare. D'altra parte, però, forse proprio perché il gap è aumentato, l'unica cosa che resta è la scommessa, no? Non so se chiederle una sua previsione o, insomma, come analizza questa situazione per i democratici.
Guardi, quello che si può vincere immediatamente è grande confusione. Ci sono quelli che pensano addirittura che ormai le elezioni presidenziali siano perse e che dopo il dibattito, dopo l'attentato ovviamente, che la Casa Bianca sia perduta e che ci si debba concentrare piuttosto sul Congresso per evitare una catastrofe completa. E dall'altra parte Biden ha reagito, bisogna dire, con grande signorilità, e nel discorso anche immediatamente dopo l'attentato è stato anche lui abile sul piano retorico, chiamando l'avversario Donald per nome, insomma, ecco, dimostrandosi in qualche qualche modo aperto e disponibile a parlare con l'avversario. E ci sono ovviamente sempre tante ipotesi, quindi si cambia il cavallo in corsa o non lo si cambia. E un candidato alternativo come il moderato Gretchen Whitmer, che è governatore del Michigan, viene considerato da alcuni un candidato positivo, appunto perché da moderato potrebbe essere, come dire, quello giusto, no, per recuperare i consensi. Però resta il fatto che se Biden non si ritira non si può fare nulla. La convention può nominarne uno diverso, ma con Biden in corsa chiaramente sarebbe un affronto molto forte alla democrazia del partito. Quindi al momento la situazione resta nelle mani di Biden e non possiamo assolutamente sapere però cosa potrà capitare ancora da qui a novembre.
Io mi fermo qua, ringrazio Giovanni Borgognone, lo ricordo, docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Torino, esperto di politica americana. Adesso invece andiamo con un'altra notizia, pubblicata oggi in prima pagina al Sole 24 Ore, dove vengono resi noti i risultati del sondaggio Governance Poll, realizzato dal noto sondaggi per il Sole 24 Ore, indagine annuale che valuta l'apprezzamento dei cittadini per i presidenti di regione e per i sindaci. Tra i presidenti di regione, primo posto per Massimiliano Fedriga, secondo posto per Stefano Bonaccini, terzo posto per Luca Zaia. Io ringrazio proprio Stefano Bonaccini, che è in collegamento con noi, ex presidente dell'Emilia Romagna ormai, perché ci sono state già le dimissioni, giusto? Buongiorno intanto.
Sì, buongiorno. Io ho già firmato le dimissioni pochi giorni fa e, come avrete visto, lo stesso giorno il Partito Democratico dell'Emilia Romagna all'unanimità ha già indicato chi potrebbe succedermi. Michele De Pascale, 39 anni, oggi sul podio dei migliori sindaci d'Italia, quindi saltiamo una generazione in maniera unitaria.
Terzo posto a Ravenna tra i sindaci.
E il primo è Guerra di Parma.
L'orgoglio emiliano romagnolo di Bonaccini.
Io sono contento, le classifiche per me lasciano sempre il tempo che trovano, perché sono sondaggi, sono rilevamenti e contano poi le urne. Però devo dire, gli ultimi 5 anni sono sempre stato tra i primi due, soprattutto ho 16 punti quasi più di quando fui eletto, e credo si sia visto nel voto e le preferenze da queste parti, per fortuna, alle elezioni europee, perché è stato un record storico. Per cui non è quello che basta, però dà morale, dà soddisfazione, dà anche fiducia, tutto sommato, che incrocia il voto delle urne poche settimane fa con un dato che ormai si è consolidato in questi anni. Per cui, per quanto bisogna sempre tenere i piedi per terra, vi ringrazio, fa molto
assolutamente
piacere.
Assolutamente. Il Sole 24 Ore con Gianni Trovati, che analizza questi dati, scrive: vi definisce lei, Fedriga e Zaia, tre lepri del consenso. Ma al di là di questo, si può segnalare per esempio anche che Vincenzo De Luca è al quarto posto, e al quinto posto sale Occhiuto della Calabria, che non sempre ha avuto posizioni, diciamo, ragguardevoli in questa classifica. Ma al di là di questo, era anche un'occasione, Bonaccini, per parlarle, per chiederle anche invece, proprio in vista del suo nuovo incarico al Parlamento europeo, siccome questa è una settimana importante, perché si insedia domani il Parlamento, entro la settimana il voto sul presidente, la prima carica, no, dei cosiddetti, insomma, top jobs, eccetera. Ecco, lei ha parlato anche con Ursula von der Leyen, è stata data notizia di questa cosa. Come vede questo inizio, diciamo, di attività, e che chance dà a Ursula von der Leyen bis?
Ma guardi, intanto il voto del Parlamento europeo ha dimostrato che l'estrema destra si può fermare, replicato poi dal voto, seppur fuori dall'Unione Europea, dalla Gran Bretagna, ma che non a caso l'hanno pagata coloro che vollero la Brexit, è replicato anche poi dal secondo turno, dai ballottaggi in Francia. Quindi la maggioranza sarà, io credo, solida, popolari, liberali, socialisti, spero anche qualche spiraglio per un accordo con i Verdi. Domani noi voteremo la presidente Roberta Metsola, immagino, e ho fiducia al Parlamento europeo, i vicepresidenti, e poi nella settimana si dovrebbe votare anche la presidente della Commissione. Io credo che von der Leyen abbia tutti i requisiti per poter farcela. Noi avevamo detto che non eravamo minimamente disponibili a sostenere la presidenza di una maggioranza che aprisse alla destra e quindi a Salvini, tanto meno a Salvini, ma anche a Meloni, e mi pare che questo sia addirittura sia proprio confermato. Quindi io mi auguro che tutto possa procedere positivamente. Noi abbiamo bisogno di una solida maggioranza convintamente europeista. Meloni e Salvini hanno lavorato per demolirla l'Europa nei decenni e negli anni scorsi, e dall'altra parte abbiamo bisogno però l'Europa di cambiarla, a partire dal togliere, io spero il prima possibile, il diritto di veto agli Stati membri, perché lei capisce che quando basta uno a impedire a tutti gli altri di poter decidere, è come che in un consiglio comunale o regionale o in Parlamento bastasse uno di tutta l'opposizione con gli altri a favore per impedire a chi governa di poter procedere.
Ma se Meloni votasse von der Leyen, per voi sarebbe un fatto positivo?
Ma guardi, Meloni, il problema è di Meloni, peraltro mi pare che abbiano escluso di votarla. Procaccini, uno degli uomini più vicini a Meloni, ha detto pochi giorni fa che è impossibile che la sostengano. Decideranno loro e faranno quello che ritengono giusto fare. Il problema non è nostro, perché la maggioranza comunque non prevederà l'apertura alle forze politiche di destra e quindi neanche a Meloni. Quello che è chiaro è che Meloni mi pare si sia molto isolata in Europa e stia isolando anche l'Italia.
Bonaccini, l'ultima cosa, voglio tornare sulla regione prima di salutarci, perché lei lo ha già spiegato, però le chiedo di farlo anche così, diciamo, anche su Radio 24, perché parliamo di autonomia differenziata, perché la sua regione, pur essendo stata tra quelle che hanno chiesto di fare l'autonomia differenziata, ha votato la delibera per il referendum abrogativo della legge Calderoli. Cosa c'è che non va nella legge Calderoli rispetto al progetto di autonomia?
C'è tanto che non va. Noi avevamo chiesto poche materie e qui le chiedono tutte quante, e sono tantissime, compreso scuola e sanità, che è proprio un errore gravissimo. Pensi che potenzialmente con la legge Calderoli ci potrebbero essere 20 pubbliche istruzioni diverse, cioè faremmo ridere il mondo, perché se c'è una grande infrastruttura pubblica che deve essere unica e una sola, è quella ovviamente dell'istruzione e della scuola, per unire tutto un paese. E poi vede, noi avevamo chiesto un'autonomia differenziata che io condivisi con tutte le parti sociali e senza alcun voto contrario in assemblea legislativa, seppur la prima volta la Lega, quando io mi presentai alla discussione, si presentò in aula chiedendo il referendum per separare in due regioni Emilia e Romagna. Pensi un po' come cambia, no? Il mondo. Dopodiché, vede, il punto è che noi non chiedevamo un solo euro in più per le regioni che chiedessero l'autonomia, anzi bastava un in meno. Aveva due pilastri la nostra come richiesta: la prima, sburocratizzare; la seconda, certezza della programmabilità delle risorse. Ma soprattutto, io ci sono i testi che rimangono nero su bianco di diverse audizioni bicamerali con diversi governi, ho sempre detto che imprescindibile era decidere e definire i cosiddetti LEP, livelli essenziali di prestazione, che non trovano istanza in questo modo. Lei ha visto che il presidente Occhiuto, che avete menzionato, ha detto che è contrario, perché questa autonomia di Calderoli, e ha chiesto al suo partito, a Forza Italia, di non votarla, questa autonomia differenziata spaccherà l'Italia. E peraltro è un bluff, perché se lei va a vedere la legge di bilancio, come qualcuno ha scritto, non c'è un euro per applicarla. Quindi è uno scambio alla Lega l'autonomia differenziata, questa che è un bluff ed è divisiva, a Fratelli d'Italia il premierato, su cui la Lega non era mai stata d'accordo,
uno
e a
cambio politico,
la riforma della giustizia. Quindi è un bluff, e lei ha visto, però se ne comincia a vedere le conseguenze, perché il PD è stato il primo partito votato nella circoscrizione sud alle europee, non è un caso.
Mi fermo qua, ringrazio Stefano Bonaccini, ex presidente dell'Emilia Romagna, da domani parlamentare europeo, e quindi insomma i due argomenti a cavallo della classifica. Se volete trovare tutti i dettagli, oggi sul Sole 24 Ore, governatori e primi cittadini nel gradimento dei cittadini. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci di nuovo in diretta, andiamo subito ad ascoltare il commento di oggi del vice direttore del Sole 24 Ore.
Il punto di Alberto Orioli.
Fino a poco tempo fa potevamo solo immaginarlo, ma adesso è realtà. Arriva la fabbrica di soli robot. È in Cina, nel distretto pechinese di Changping. È tutto pronto per l'impianto di Xiaomi, il colosso cinese dei telefonini. Linee attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, niente riscaldamento, niente luce, Solo robot che lavorano incessantemente al buio, in grado anche di correggere eventuali malfunzionamenti delle linee di produzione perché sono governati dall'intelligenza artificiale. È un investimento da 330 milioni di dollari per 11 linee di produzione, un telefonino al secondo. Sì, avete capito bene, uno al secondo. Ed è uno degli aspetti concreti, concretissimi, di cosa sarà il lavoro prossimo venturo. Robot e intelligenza artificiale sostituiranno parte del lavoro umano ripetitivo e routinario. Di umano resteranno però la capacità di governo degli algoritmi e il potenziale creativo. Con un solo cambio di scenario niente affatto banale. Quel tipo di lavori richiederà un enorme patrimonio di sapere e di conoscenza e sarà inevitabilmente destinato a pochi. E per questo a maggior ragione la diffusione dei robot diventa gestibile soltanto se la si collega a programmi di formazione davvero degni di questo.